NV Apple è lieta di presentarvi la Tecnovista.
Amiche e amici di Tecno, benvenuti. Io sono Alessio e per questo numero post estivo, bello fresco, siamo ottobre, quindi insomma l'autunno si è fatto sentire in tutta la sua, secondo molti, magnificenza. A me fa tristezza, ma detto ciò, si torna a pieno regime a lavorare per voi. E per quest'oggi facciamo una tecnovista, ma più che tecnovista, intervista, a vera intervista, è una chiacchierata con, poi capirete con chi, e stavolta parliamo di un argomento sempre ben in auge fra tutti i nostri amici, perché è un argomento che tira parecchio e devo dire che tutto il discorso è molto di interesse, ovvero si parla delle TV accessibili. Direte, beh, ne parlate spesso, ogni tanto torna. Sì, però questa volta vogliamo fare un excursus proprio ragionato su ciò che c'è e su come si è messi attualmente. Prima di introdurvi l'ospite che sarà con me per questa trattazione, vi ricordo che siamo presenti in tutte le piattaforme di podcast, da iTunes naturalmente, il nostro sito www.nvapple.it, YouTube, e a tal proposito ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, il canale NV Apple, e mi raccomando attivate la campanellina per rimanere informati sulle nostre iniziative, sulle nostre pubblicazioni. Detto ciò, cominciamo. Ci farà compagnia per questa chiacchierata uno che nel nostro staff, direi che è famoso, si è prodigato anche ultimamente nella diretta riguardante le ultime novità di iOS 18, Vincenzo Rubano. Ciao Vince, buonasera.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici e bentrovati in questo numero di Tecno.
Bene, Vincenzo, allora si parla di TV accessibili. Tu hai una TV?
Allora, io ho provato diverse TV, ma al momento non ho una TV. Che dici, può essere un indizio per i nostri amici su cosa li aspetta in questo podcast, secondo te?
Eh sì, perché? Perché si parte proprio da qui, si parte sul fatto dell'importanza di una TV per chi ancora la vuole e soprattutto di una TV accessibile, perché Vincenzo, oggigiorno, almeno io, a me capita di parlare anche con diverse persone e molti, soprattutto tra i giovani, oggigiorno non hanno più la TV, non hanno più il concetto di vedere la TV.
Sì, il modo di fruire della TV è cambiato radicalmente, secondo me. Nel senso che non c'è più il concetto come prima di accendo il canale, guardo quello che mi passa, al massimo faccio un po' di zapping quando c'è pubblicità, vado avanti e indietro, premo il numerino e via. Partiamo dal presupposto che se prima, parlo anche solo di 15 anni fa, c'erano 20, 30, 50 canali, oggi ce ne sono più di 200 e più, perché io oltre 200 confesso che non mi sono mai spinto, ma so che si va anche oltre. Quindi già se uno volesse dire voglio comunque continuare a tenere un approccio tradizionale senza però privarmi di quello che c'è in giro nell'etere, ecco, già con questo ragionamento il mondo è cambiato. E però il problema è che non finisce qui. Perché se prima, come dicevamo, la TV vuol dire mi sintonizzo sul canale, accetto la trasmissione, e oggi il modo è molto diverso, perché la gente preferisce fruire piuttosto dei contenuti che preferisce. Pensiamo a un esempio famoso per tutti, no? Le partite di calcio. Prima tu ti abbonavi al tuo provider e questo ti trasmetteva le partite. Adesso è più diventata una fruizione basata sullo streaming. Quindi non è più un segnale, diciamo, tradizionale o con un decoder che sia. Ci serve una TV evoluta per riuscire anche a fruire di questi contenuti. E aggiungo anche un'altra cosa. che se noi vogliamo, come è stato in realtà anche in origine, no, della TV, se noi guardiamo la storia, ecco, la TV era anche un momento di socialità. Per cui se ci si ritrova, per esempio, a voler condividere una serata film con degli amici, ecco che avere una TV accessibile può risultare essenziale in realtà, perché ci permette di fatto di in qualche modo indirizzare o comunque partecipare attivamente alla serata, e perché no, diventa anche spunto per integrazione, se vogliamo.
Assolutamente, partita di calcio, perché no, serie che oggi vanno tanto di moda,
esatto.
Anche perché le TV, in quanto dette, adesso sono degli schermi, perché tu all'interno della TV c'hai di tutto, di più. Come diceva un vecchio claim dell'emittente di Stato, non solo vedi la TV lineare, che è poi, purtroppo, come diceva Vince, oggi un po' a margine del tutto. Tu mi dicevi, Vincenzo, 100-200 canali, sì. Proprio ieri mi sono messo a fare un po' di zapping, giusto per vedere un po' cosa c'era, ma se tu vai a vedere, tanti canali sono doppioni. Cioè,
sì,
mettere tanti canali che poi trasmettano la stessa cosa, e soprattutto... spesso, se vai a vedere anche le locali, sono televendite, e l'ho fatto dopo mezzanotte, non vi dico cosa c'era da altre parti, quindi capite che insomma...
la storia non cambia così radicalmente?
No.
Almeno.
È solo raddoppiata, perché sono tanti canali. Ma di fatto,
qualche certezza nella vita ce la lasciano.
Qualche certezza nella vita ce la lasciano, esattamente. Però, ecco, voglio dire che forse avere 50 canali ma messi bene rispetto a 150 canali di doppione, forse preferisco 50 canali visti bene. Anche perché oggi, appunto, con la cosiddetta on demand, quindi fruizione quando voglio io, come voglio io e di quello che voglio io, è tutta un'altra storia. Quindi è utile avere una TV accessibile o comunque cose che me la possono far diventare in qualche modo accessibile, ma di questo ne parleremo più avanti. Noi vi abbiamo fatto vedere su Numeri Passati di Tecno dei podcast, come dicevo prima, su vari modelli accessibili. Avevo cominciato, se non mi sbaglio io, con una Sony, poi c'è stato chi ha fatto vedere una Samsung, sempre io credo. C'è stato altri che hanno fatto vedere, mi ricordo Nicola che ha fatto vedere la TV di Amazon. Insomma, sono stati in tanti.
E abbiamo avuto anche una Xiaomi, l'ultima.
Sì, esatto, quella di chi ha fatto vedere, appunto...
Tommy, credo,
esatto.
Se non ricordo male.
No, Nicola, mi sembra. Mi pare Nicola.
Ed era ci perdonerete, amici, non vogliamo togliervi i meriti,
anzi,
è chiaro.
Anzi, è comunque tutto fruibile sul nostro canale.
Esatto.
Si può andare a vedere tutto. E queste TV hanno un problema, fondamentalmente, cioè tutte le TV hanno un problema. Non ne esiste, Vinks, una che le doma tutte?
Ecco, questa è la domanda delle domande. Io, da persona in procinto di acquistare una TV, che è alla ricerca della TV tra virgolette perfetta, se così possiamo dirle, in questo momento ti direi di no. Ti direi, la cosa assurda è proprio questa: non esiste una soluzione che le domi tutte. Può darsi che esista qualcosa nella fascia, ma proprio molto alta, ma non è detto.
Purtroppo no, né detto, perché ognuna ha una sua caratteristica. Magari c'è una TV che può eccellere nella gestione della TV tradizionale, quindi tutto ciò che è la visione lineare della TV, quindi la TV tradizionale, quella che si riceve con l'antenna o col satellite. Ce ne sono altre che invece prediligono molto di più, o affiancano in maniera, diciamo, più netta la gestione di quella che è la parte smart della TV, quindi tutte le applicazioni che ci permettono di fruire i contenuti on demand, quindi vari Netflix, Disney+, YouTube, e chi più ne ha più ne metta, quindi anche DAZN e quant'altro.
Sì, e ti aggiungerei anche un altro ambito che secondo me che viene spesso in realtà sottovalutato, ma che poi nella vita di tutti i giorni, proprio perché, come dicevamo prima, oramai le TV sono dei grandi schermi, in realtà fa la differenza, che è quello dei collegamenti con altri dispositivi.
Banalmente non è raro trovarsi ad avere magari l'esigenza, torniamo al famoso discorso, no, delle serate con amici eccetera, a voler per esempio proiettare qualcosa magari da un PC. Ecco che ci si apre un mondo, perché uno direbbe: ah, ma quindi oramai nel 2024 noi abbiamo uno standard unico, si parleranno tutti con tutti.
No.
Ni. Non è proprio sempre così. Ecco. E non fatevi ingannare quando magari vedete il nome della stessa tecnologia, perché uno dice, non lo so, per dire Mirror Link, allora dice: ah, se c'è Mirror Link funzionerà con tutti i Mirror Link. Eh no, non è mica detto. Non è mica detto.
E tra l'altro, appunto, ci sono questo tipo di problematica, e comunque c'è anche un discorso di gestione, di difficoltà di gestione. Esatto. E poi molte TV fanno anche tanto altro, e anche lì occorre vedere se abbiamo l'esigenza di fare questo tanto altro, intendo tutta la gestione della domotica, perché possono fare da hub domotico e quant'altro. Io Vinx farei...
E nel quanto altro aggiungerei anche l'integrazione con un ecosistema già esistente.
Esatto, esatto. Infatti ci vorrei arrivare. Io farei, se tu sei d'accordo, un po' un excursus di ciò che noi abbiamo visto, poi sì, invito i nostri amici eventualmente ad integrare con ciò che loro sanno, ma fondamentalmente le marche che le fanno da padrone, e quindi i sistemi che la fanno da padrone, sono tre. I sistemi sono tre, che sono il Tizen di Samsung, con tutte le varie declinazioni e eccezioni del caso di cui parleremo, sono WebOS di LG, e infine, ultima ma non per ultima, Android con Sony, e non solo, perché Android, le TV Android ce ne sono tantissime, Sony, Philips, TCL, iSense, Sharp, insomma ce ne sono veramente una marea. Io comincerei Vinx da Samsung. Cosa mi dici di Samsung?
Ma allora, Samsung, io ho avuto la possibilità di avere tra le mani una TV Samsung del 2021, quindi non proprio diciamo recentissima. E cosa ti dico? L'esperienza tutto sommato non è male. L'applicazione che mi ha entusiasmato più di tutte su questa TV è stata YouTube, al contrario di quanto vedremo, ve lo anticipo già, su un'altra marca, perché la gestione era veramente veramente intuitiva, si vedeva che era stata proprio come dire, forse ottimizzata, o forse era un derivava diciamo naturalmente da come era fatto il sistema, io questo non lo so, però il modo di fruire di YouTube da quel televisore io onestamente in altri televisori non l'ho trovato.
Io, allora, la mia esperienza con Samsung è attuale, perché proprio poche settimane fa la gloriosa Sony ci ha lasciato, era arrivata a vivere di vita propria, cioè tu l'accendevi e si accendeva dopo un minuto, poi tu volevi magari cambiare canale, sì, benissimo, peccato che lo faceva quando voleva lei, aveva grossi problemi, seri, molto seri, l'ho ripristinata varie volte, ma la situazione non cambiava, quindi o andavo fuori io, o la buttavo fuori, o la cambiavo, e ho deciso di cambiarla, e per tutti questi motivi che diceva anche Vinx prima, ho deciso di adottare una Samsung, che è una Samsung del 2024, e l'esperienza è tutto sommato, direi, ottimale, perché ho una Samsung anche piccolina in camera, niente di che, del 2018 mi pare, insomma, una cosa abbastanza non
quella famosa serie, quella da 24 pollici, giusto?
Da 32.
Ah, ok.
È una 32. Molte app che lì, per esempio, sono mute, sulla TV nuova parlano. Una fra tutte, DAZN. Sulla Samsung almeno del 2024, DAZN parla e la puoi fruire in tutto e per tutto. come altre app, come per esempio Apple TV, se uno è abbonato a Apple TV Plus, oppure Netflix, perfettamente fruibile. Prime Video, che purtroppo al momento ha un difettino, parla in inglese con la sintesi, cioè parla con la sintesi inglese, ma lei è in italiano, ma questo è un difetto che spero che Amazon corregga presto. Però diciamo che se si vuole un compromesso fra gestione della TV, che lineare, che è ottima, perché quella è gestibile in tutto e per tutto.
Sì, vero.
Addirittura,
tra l'altro, credo sia anche stata la prima a rendere accessibile proprio la sintonizzazione dei canali,
sì.
Che non è scontato.
Assolutamente no, perché sulla mia Sony del 2015 la sintonizzazione dei canali non era accessibile. Sulle Sony attuali, sì. Non solo, io ho potuto sintonizzare, io ho anche una parabola, quindi mi sono potuto anche sintonizzare, ho utilizzato anche il ricevitore satellitare che la TV ha, e ho potuto fare il test di segnale del satellite, e si esprimeva tranquillamente in percentuale, la sintesi vocale me l'ha tranquillamente letta. Infatti all'inizio mi dava lo 0%, non capivo perché, poi l'ho capito ed è un problema di... avevo sbagliato poco, ecco.
Ah, ecco.
Invece erano due attacchi identici.
Capita tutto.
Chissà perché quando ho messo il cavo dall'altra parte mi dava il 100%. Quindi vedete che ho potuto far da solo, tutto completamente accessibile, sulla Sony purtroppo no. E è una devo dire che, ecco, è un bel andare. Difetti, non so se tu hai visto quelle nuove, il telecomando nuovo di Samsung, io non so se tu, Vinx, l'hai visto.
Allora, credo di sì, perché anche qua in realtà non è detto che poi il telecomando sia sempre uguale, ma se è quello che ho visto io, quello nuovo è senza i numeri.
Esatto, allora è senza i numeri e vorrebbe essere green, perché non ha batterie, si ricarica con la USB-C, e in più dietro ha un pannellino solare per fare in modo che così tu lo possa pian pianino, insomma, ricaricare. Non ha i numeri ed è comunque accessibile, però per fare i numeri tu devi schiacciare un tasto, c'hai la fila con i numeri e pigi. Naturalmente la cosa bella è che se uno ha un telecomando Samsung di una vecchia televisione funziona benissimo, quindi tu puoi tranquillamente usarlo e fare i numeri e fare tutto. Però di default con le TV Samsung di un certo tipo nuove non viene più dato il telecomando con i numeri, quindi
esatto. Quella che avevo provato io aveva ancora il telecomando col tastierino numerico,
ecco. No, quella lì no, c'hai proprio tutto, è tutto assolutamente accessibile. Addirittura c'è una parte dove tu puoi andare sul menu e fartelo descrivere. Tu premi tutti i tasti e lui ti spiega cosa serve.
Esatto, sì.
Che è molto utile.
Molto utile quella.
Però, ecco, questo è secondo me il difetto più grosso che li posso, diciamo. Hai comunque l'accesso vocale, addirittura con la signorina di Amazon, che puoi interfacciarti e quindi gli dici cambia canale 6 e lui te lo cambia. Metti Italia 1, te lo mette, quindi si può sopperire anche in questo modo. Però, ecco, diciamo che per qualcuno potrebbe essere scomodo.
Sì.
LG.
Ecco, LG. Io introdurrei un tema partendo da Samsung, prima di passare ad LG, ed è quello dell'annata. Cioè, come abbiamo visto,
abbiamo
confrontato un modello del 2021 con uno del 2024. E i nostri amici a casa diranno, ma quello del 2021 è un modello vecchissimo, sarà stato oramai non supportato, quindi ci sta che sia diverso. E invece no, perché questi sono modelli 2021, voi se andate in un centro commerciale vi posso garantire che li trovate tranquillamente in vendita. E così come vi posso garantire che se provate a scaricare gli aggiornamenti, voi li trovate, ma non sono gli stessi aggiornamenti che vengono poi rilasciati sul modello del 2024. Quindi in realtà magari vi ritrovate anche per assurdo la stessa versione del sistema, esperienza realmente accaduta, ma poi con comportamenti che di fatto sul dispositivo sono diversi. Quindi l'anno di produzione del modello in questo campo, penso Ale tu lo possa confermare, fa tutta la differenza del mondo.
Sì, tanto che io ascolto ogni tanto una rivista, un'audio rivista della ONSE che si chiama Roba Sonora, nella quale è un po' il nostro techno dall'altra parte, nella quale si parlava di una app proprio che la ONSE ha sviluppato per TV che hanno fatto compatibile anche con TV Samsung, ma l'omino che la presentava diceva: occhio, dovete avere una TV Samsung dall'anno X. Quindi cambia molto il discorso, proprio per una questione di, ma sarà di processore, sarà di fruizione delle cose, sarà di API, non so, però cambia parecchio. E sempre su Samsung, prima di passare a LG, una cosa: state molto attenti alle offerte nei centri commerciali.
Esatto.
A un amico, che direi che ci ascolta, gli è capitato di aver preso una Samsung ad offerta. Peccato che purtroppo era una Samsung per il mercato romeno. E sì, funziona, ma ha un po' di limitazioni. Va in italiano naturalmente, ma ha delle limitazioni. Per esempio, non era certificata per TV-SAT e lui non poteva installare la cam di TV-SAT e sintonizzarla perché non gliela prendeva. E quindi ha dovuto fare dei giri strani per poter poi avere tutto alla perfezione. Quindi occhio alle Samsung in offerta.
Sì, perché confermo.
Può capitare anche questo.
E c'è un modo, in realtà non è molto gentile, ma c'è un modo, volendo, per riuscire a capire cosa state facendo: prendete bene il seriale del modello, perché quello proprio completo, non tralasciate nessuna lettera, perché magari spesso è proprio la lettera finale che vi fa capire da dove sta arrivando quel modello. Fate una vostra ricerchina, non fate affidamento, mi spiace dirlo, però purtroppo è così, sui commessi dei centri commerciali, perché spesso questi sono dettagli che magari io neanche gliene do tanto una colpa, perché magari neanche glieli dicono, neanche li specificano i produttori sulle schede, o neanche c'è il tempo, per assurdo, per come va oggi il mercato, di come dire, essere sul pezzo. Quindi è una verifica che dovete fare in qualche modo autonomamente,
soprattutto perché spesso proprio capita, tu vai in un centro commerciale, voglio vedere una TV, sì, questa, ma questa qua, se no c'è questa, sai, sono molto, invece no, sì, è capitato, sì. Ultimamente ho avuto fortuna, mi è toccato proprio uno che le conosceva a menadito, mi ha spiegato vita, morte e miracoli di ognuna che c'era lì. Non è facile,
stato,
ho avuto fortuna effettivamente.
Poi quando ti capita li benedici,
sì.
Però purtroppo non sempre succede,
perché mi ha detto cose che magari mi sfuggivano al momento. No, è stato più che gentile. Invece, ecco, questo per quanto riguarda Samsung e il mondo che la circonda. Brevemente, perché di brevemente posso parlare, almeno io, di LG. La mia esperienza è stata solo di montaggio, perché non ne ho mai avute una tutta mia. E ecco, posso dire, la cosa bella che hanno LG è la sintesi vocale, perché usano Alice come sintesi vocale. Dal punto di vista gestione televisiva mi sembra che vadano bene, anche se trovo un po' confusionari i menu, dico, per arrivare alle impostazioni non è proprio semplicissimo, per esempio. Però trovo che siano un po' più carenti nella gestione accessibile delle app di terze parti. Cosa mi dici?
Sì, io invece con LG ho avuto la possibilità di smanettarci parecchio, con un modello direi fine 2021, inizio 2022, tendenzialmente. Ti confermo la presenza di Alice, ti confermo che io trovo l'interfaccia... io ci andrei anche più pesante, io la trovo estremamente confusionaria, anche perché, oltre al discorso dei menu, quando tu la inizi a usare quotidianamente, ti accorgi che anche la home screen non è che sia proprio così strutturata, che ne so, con una classica griglia, che quindi tu dici, ok, se imparo com'è fatta, prima o poi ne vengo a capo. Non è proprio così, perché tu hai delle cose che a volte cambiano posizione in base a criteri che decide lui, tendenzialmente, e su cui non riesci di fatto poi ad intervenire.
E concordo anche con te sul discorso gestione delle app. Prendendo lo stesso esempio di prima, per esempio di YouTube, nonostante questa TV sia tecnicamente superiore rispetto a quell'altra Samsung che ho provato a livello di hardware, ecco, vi posso dire che l'esperienza non c'entra niente. Io dopo mezz'ora di utilizzo di quella versione lì di YouTube, volevo lanciare via il telecomando. Il televisore magari no, ma il telecomando sì. Telecomando che tra l'altro su quel modello lì ha invece il tastierino numerico e ha anche delle frecce e il tasto di conferma molto comodi, devo dire, da utilizzare. Quindi a livello di tastiera assolutamente diciamo impeccabile per quanto mi riguarda. Al contrario, per esempio, altre app, vedi Apple Music, erano tendenzialmente perfette. Un'altra cosa che ho trovato ottima su quell'LG è la parte di gestione della TV tradizionale. Molto chiacchierona, va detto, però, per esempio, la gestione della guida, quindi per poter capire cosa va in onda, cosa andrà magari fra un'ora, cosa succederà il giorno dopo, cosa nel frattempo stanno facendo su un altro canale, ecco, queste funzioni qui, devo dire che, al contrario di altri modelli, di altre marche, è fatta molto molto bene, con anche la possibilità di gestire agevolmente tutte le trame, tutte le varie cose. Ecco, devo dire una cosa, se magari proprio tornando sul discorso delle integrazioni, per esempio questo modello avrebbe la possibilità di utilizzare la signorina di Amazon, dato che questa cosa fino a 6 mesi fa era impeccabile, funzionava benissimo. Oggi non è più così. Oggi la signorina di Amazon, nonostante la configurazione sia corretta e tutto, continua ad andare in timeout, non c'è ripristino che riesca a rimettere a posto, e bisogna accontentarsi del signorino di Google. Signorino di Google però in una versione particolarmente, passatemi il termine, stupida, a tal punto che non riesce nemmeno a comprendere dei comandi molto basilari, tipo che tempo fa oggi, perché anziché darti le previsioni, lui ti fa una ricerca sul web per dirti con la stringa appunto che tempo fa oggi. Ecco, non è una cosa carinissima. E io, se me lo permetti, lancerei anche questo spunto, cioè purtroppo sì, belle le TV accessibili, ma anche quando tu la trovi, poi non è detto che lo rimanga nel corso del tempo.
È un bel assist questo, perché purtroppo poi sento lamentarsi tanti che è però una TV dopo qualche anno, 6-7 anni, è obsolescenza programmata. No ragazzi, allora, il concetto di TV col tubo catodico che te la metti in casa, come la mia Philips che è andata è stata in casa mia dal 78 al 95, cioè ha visto non so quanti mondiali di calcio quella TV, ecco, scordatevele, perché oramai le TV non sono TV, cioè di TV hanno solo la forma, ma di fatto sono come smartphone, sono come computer.
Sono dei computer, se
hanno una durata limitata, è inutile, sì. Cioè poco da fare. Durano quello che durano, quindi occorre anche capire come, quanto e se investire. Questo è importante.
E tra l'altro questa cosa si vede non solo dal software, ma proprio anche a livello di componenti elettronici che ci sono all'interno. Non è raro sentire situazioni che dopo magari 5, 6, 7 anni di TV che cominciano a saltare le schede elettroniche, ad aver problemi di alimentazione, ad aver problemi di controllo di dispositivi che iniziano a fare letteralmente quello che vogliono, come è successo al nostro Alessio. Non è assolutamente raro.
La mia è stata del 2015, ha durato quasi 10 anni, quindi insomma, per una TV
sei stato fortunato,
sì, cioè, alla fine sì. Però ecco, capite bene cosa, come, se e quanto potete, perché qui andiamo molto velocemente sulla parte Android, Vinx, Sony e Similia. Ecco, qua io mi sento di dire...
Lo diciamo subito che saliamo di gamma.
Saliamo di gamma, ma sai, la gamma... Anche Samsung ha gamma molto alta, se si vuole, quindi su quello...
Sì.
Però diciamo che qui, mentre Samsung trovi dal poco al tanto...
Esatto.
Come
esatto.
Su LG trovi dal poco al tanto...
Esatto.
Sony dal medio tanto al tanto. Perché
esatto. Al tantissimo
se,
anche,
o anche perché... al tantissimo, dipende quello che uno, sì. Che uno poi vuole.
Esatto.
Anche se ci sono delle TV Android della TCL che non sono male, costano relativamente... però ecco qui fa tutta la differenza del mondo il sistema Android, perché da una parte offre tutto, perché è Android, montano per Android, per l'accessibilità montano Talkback,
esatto,
che addirittura le Sony hanno anche uno screen reader loro, quindi hai pure la scelta a seconda di quello che devi fare, puoi usare lo screen reader Sony o Talkback, però con tutte le inconvenienti del caso, o meglio Android è multiforma, ogni brand lo configura un po' come vuole, e se su Sony per esempio abbiamo un'integrazione perfetta di Talkback e dello screen reader Sony, su altre, per esempio ho provato una TCL ed è decente, il decoderino che avevo fatto vedere io Android si usa abbastanza bene, però non c'è tutta l'ottimizzazione che ci può essere su una Sony, e lì ecco, lì secondo me si può fare il massimo, si può fare il massimo, perché lì si ha proprio la gestione totale di tutta la questione. Lì se un'applicazione non è accessibile su TV, magari non lo è nemmeno sul cellulare, o comunque siamo molto vicini alla duplicazione delle cose, che lì puoi usare praticamente quasi tutto, quasi tutto.
Sì.
Quindi se uno avesse veramente voglia di divertirsi con Android si diverte molto.
Sì. Ecco, io prenderei al volo questo assist dell'ottimizzazione, perché in realtà questo è un tema che per esempio io nelle mie prove ho riscontrato molto. Io lo sapete, sono uno abbastanza esigente, no? Quando si tratta di prodotti tecnologici. Per esempio, una cosa che io notavo è che sembra che molto spesso le varie esperienze della TV, di queste TV accessibili che abbiamo, non siano in realtà di fatto ottimizzate e pensate per essere usate tutto il giorno da persone non vedenti. Mi spiego. Che senso ha avere la possibilità di gestire la guida TV se poi è di farmi leggere le trame? Se poi, per esempio, non ho un cursore che mi permetta di leggere quel testo, per esempio, riga per riga. Oppure, altro esempio, queste TV, notoriamente, quello che succede molto spesso è che vengono, per esempio, abbinate a degli impianti audio di un certo tipo, che sia un sistema surround, che siano due casse stereo, che siano delle soundbar, comunque... impianti audio magari pensati anche per essere usati a volumi piuttosto alti, che ci rendono sicuramente più piacevole l'ascolto dei film, dei programmi. Ecco, per esempio, tranne che su Android e sulle Sony con il suo screen reader, io non ho trovato in nessuna TV che ho provato, per esempio, la possibilità di dire: guarda, l'audio dello screen reader me lo tieni sulla TV e quello dei film invece me lo metti sull'impianto secondario, che invece sarebbe una cosa indispensabile per quanto mi riguarda.
Tu pensa se ti vedi un bel film di quelli tutti belli, con tutti pompati dal punto
esatto,
di vista audio,
esatto.
Appena quello ti legge i sottotitoli, tipo, li spara. Cioè, allora, in realtà, sulla Samsung del 2024, allora, non ho rimesso la soundbar perché ha un buon impianto audio, ma a quanto ho visto, non so poi come funzioni perché non avendo la soundbar non posso provare, ma c'è la possibilità di direzionare l'audio dove si vuole a seconda di quello che serve, però è da vedere perché non l'ho potuta provare, quindi non so poi bene come funzioni la cosa. Però...
allora il mio LG per esempio era ingannevole su questo, perché lui in realtà te lo fa direzionare l'audio dove vuoi, ma è o tutto o niente, cioè lo screen reader di fatto segue il film, quindi la trasmissione eccetera,
non riesci a gestirli autonomamente.
E sempre per la gestione dell'audio c'è proprio scritto sul sito della Sony, almeno c'era scritto fino a un po' di tempo fa, quindi se adesso non c'è più, l'hanno sistemato, non ci fustigate, perché tutto non possiamo sapere, ma c'è proprio scritto che Dolby Atmos, che è appunto un sistema audio, non è compatibile con gli screen reader. Quindi se si attiva Dolby Atmos, lo screen reader non va.
Esatto.
Quindi anche Sony si sta un po' allineando, secondo me, a quelle che sono tutte gli standard. Ma in realtà qui tu, Vinx, mi dai un assist per quanto riguarda gli screen reader, perché andrei per concludere la nostra carrellata su quello che TV non è, ma che permette comunque di usufruire almeno dei contenuti on demand. Perché uno può dire a me di sapere che dalle 23:30 a mezzanotte c'è Bruno Vespa su Rai 1 mi interessa relativamente, tanto alla fine la TV io la guardo, io guardo quei tre canali, io so quello che guardo, però mi interesserebbe usare Netflix, mi interesserebbe usare Rai Play perché voglio vedere qualcosa che è andato in onda, anche perché purtroppo, nota dolente, in Italia il PVR, che sarebbe il videoregistratore, su tutte le TV che abbiamo citato fino adesso, quindi Sony, LG e Samsung, è inibito per problemi e scelte commerciali. Quindi purtroppo, se vogliamo rivedere un qualcosa, dobbiamo usufruire di un'applicazione che ci permetta di rivederlo. Poi anche lì si può ovviare magari in qualche modo, però nella mia, che era vecchia, era ancora disponibile, nella mia Sony, il PVR, ma nelle nuove purtroppo non si può fare.
Confermo. Nella mia LG del 2021 infatti non si può fare ufficialmente.
A meno che poi uno cambia paese. Ma vabbè, questo è un altro...
Questa è un'altra storia,
un'altra cosa. E se uno vuole, ma io c'ho la TV, c'ho tutto, però voglio vedere...
Oppure una cosa che succede, per esempio, molto spesso, che uno dice, ma uno non ci pensa, ma in realtà... Magari uno si ritrova un vecchio schermo che usava per un PC o che magari lo usa ancora tuttora per il PC.
Esatto.
E dice, ma sai che c'è? Quasi quasi lo uso anche come TV, no?
Esatto, ci vedo le robe. Cosa di meglio dei cosiddetti set top box. E anche lì qualcosa d'accessibile abbiamo. Partendo per esempio da quella di Amazon, la Fire TV Stick, ecco, sì. Lì lo screen reader è fatto molto bene perché prevede anche il sistema di revisione che tu puoi leggere riga per riga, carattere per carattere. Quello tra tutti è quello concepito in maniera migliore, e anche il rapporto qualità prezzo Vinx di quell'oggetto lì non è per niente male.
No, assolutamente, anche perché di Fire Stick potremmo dire che ce n'è per tutti i gusti, nel senso che noi partiamo dalla chiavetta veramente economica, quella basic, che è, sappiamo tutti benissimo, i prodotti Amazon vanno presi in offerta, non ce li chiedete nemmeno i prezzi pieni perché non li sappiamo, e chiaramente non è quello il momento di acquistarli. Però per esempio la chiavetta veramente base con 29 euro in offerta, se non addirittura 24, ce la si riesce a portare a casa. Ecco, magari quella non so quanto sia il massimo, perché per esempio ha un pochino meno RAM, ha un pochino meno memoria, e queste sono cose che se per un vedente cambiano relativamente, quando si ha a che fare con uno screen reader invece fanno veramente tanta differenza. Detto ciò, considerate che la versione successiva, credo, adesso non mi ricordo se costa 39 o addirittura o massimo 49,
non si arriva a 100 con la Max.
Esatto, perché andando sopra i 100 si va sul set top box, che è proprio un'altra cosa, che sarebbe il Cube,
esatto.
Che però è proprio un'altra cosa, con un altoparlante integrato, con un mini display integrato, è proprio un altro tipo di dispositivo
molto simile a quella che è un altro set top box che va molto, che è la Apple TV.
Esatto.
Apple TV, però questa la metterei soprattutto per chi ha un ecosistema Apple, per chi usa prodotti Apple, perché anche già solo per configurarla, se si ha un iPhone, si fa. Ho fatto un podcast a suo tempo anche su quello, si fa veramente in un nanosecondo. Sì. Anche quella a voice over può avere tutti i ora non stiamo tutti i pregi e difetti del caso. Per esempio, riesce molto bene a leggerti i sottotitoli, cosa esatto. che tanti non fanno.
Sì.
E insomma, ha un po'
fino
di...
a qualche tempo fa aveva addirittura l'esclusiva di questa cosa. Da, esatto. va riconosciuto ad Apple che è stata la prima in assoluto a implementare questa cosa qui fatta bene.
C'è anche la lettura dei sottotitoli sulla TV Samsung, ma è disattivata. Probabilmente è un servizio che ha bisogno di situazioni da parte dei broadcaster e in Italia disattiva. Cioè almeno sulla mia non si può attivare, però c'è. C'è. Probabilmente vanno in qualche paese li diffondono proprio i sottotitoli audio in qualche modo, quindi sì.
Però, bisognerebbe capire, interessante questo spunto.
Sì, molto. Non so bene come funziona, ma c'è. Come anche l'audiodescrizione, su tutte le TV di questo mondo c'è come impostazione audiodescrizione attiva o disattiva. Peccato che la RAI non l'abbia implementata così, ma l'ha implementata come lingua secondaria dell'audio, perché secondo esatto. loro è più semplice, perché se uno non ha una TV predisposta, questa non la può usare. Peccato che se l'attivavano in quel modo lì, tu basta che l'attivi e quando c'è qualsiasi cosa che è audiodescritta, tu l'ascolteresti senza alcun problema.
Sì.
Quindi, insomma, è così. Ci sono poi i box Android, anche quelli seguono un po' il discorso delle TV Android, sono accessibili più o meno a seconda di come le varie ditte li implementano. Almeno
sì,
come la vedo
e su quel discorso dei box Android, però se sulle TV bene o male le fondamenta almeno sono più o meno quelle, sui box cambia veramente tantissimo, non solo da marca a marca, ma proprio da modello a modello a volte.
E soprattutto molti che sono low cost,
esatto,
non hanno molta cura negli aggiornamenti, magari ne ricevono pochi. Uno che mi ha sorpreso è appunto quello della Telesystem che ho, e l'hanno addirittura aggiornato di versione. Addirittura hanno portato Android all'ultima versione, hanno portato quei due o tre aggiornamenti l'anno al momento li fanno. Quindi sono per ora è un sistemino abbastanza stabile. Sempre per quanto riguarda gli aggiornamenti, Samsung ha garantito che sulle TV sicuramente del 2024, ma anche su qualche TV del 2023, garantiscono 7 anni di aggiornamenti. Che, signori, per come va il mondo oggi, non è poco.
Sono tanti. Almeno che non fanno come fa LG. Perché LG ha fatto lo stesso tipo di annuncio, roboante. Daremo a tutti 5 anni di aggiornamenti, anche sui TV più vecchi, non ci interessa. Noi diamo a tutti 5 anni di aggiornamenti. Peccato che fa una cosa molto, come dire, particolare. Loro dicono, bene, tu hai una TV del 2024, quindi io nel 2025 ti darò l'ultima versione del tuo software. E che succede se invece tu hai una TV del 2023? Allora, tu nel 2024 avrai la versione ultima, perché è quella più successiva, e quindi te la do. Poi cosa succede nel 2025? Non ti do niente. Ma nel 2026 ti darò la versione del 2024, del 2025. Quindi ti tengo, siccome tu eri più indietro di un anno rispetto a all'avvio di questa campagna, ti tengo indietro di un anno. E se è del 2022 faccio lo stesso ragionamento, ma con 2 anni di scarto. E così via per tutti gli anni che loro hanno detto di supportare. Quindi sì, è vero. Ti danno di fatto gli aggiornamenti per 5 anni, ma in realtà sei sempre più indietro.
Comunque la mia Sony del 2015 ha ricevuto aggiornamenti fino al 2021. Quindi alla fine non mi è andata poi così non mi è andata poi così male, e insomma. Bisogna tenere conto di tante cose. Per le voci, come detto, Alice viene usata da LG, Sony Android si possono installare tutte le voci che si vuole, che sono previste tutte, e sottolineo tutte. Su Samsung c'era una voce schifosa, adesso sulle ultime praticamente All'inizio c'è la voce schifosa, appena si collega a internet scarica quella buona e c'è la voce femminile che attualmente è sui Galaxy, quella d'alta qualità. Quindi di fatto è una voce ben intelligibile, insomma, sono tutte cose di cui uno può tranquillamente tenere conto.
Eh sì. Beh, mentre invece su quelle di Amazon, lo ricordiamo, c'è la mitica Carla.
La mitica Carla, la donna sgonfia di Ivona. Cioè, era più bello Giorgio, anche se quella è un po' della serial killer, ma era più bella quella.
Ma loro hanno detto che Carla va bene, Carla basta.
Su Apple TV ci sono tutte le voci che si trova su iPhone, quindi su quella problemi lì non ce ne sono. Vinx, io direi che abbiamo fatto un bellissimo, secondo me un ottimo excursus di tutto ciò che c'è e che non c'è e che spero ci sarà. Se non vuoi aggiungere altro, direi di salutare i nostri amici.
Sì, io l'unica cosa che mi sento di aggiungere è che, come ci siamo detti all'inizio, non esiste in realtà di fatto la TV accessibile. Perché poi noi vi abbiamo dato, diciamo, una disamina così a grandi linee, ma ci sono anche differenze, diciamo, nei dettagli, no? E spesso, come uno dice, il diavolo sta nei dettagli. E quindi il consiglio forse che io mi sentirei di dare, ma in realtà a me stesso per primo, è: prima di comprare qualsiasi TV, so che è difficile, ma sarebbe bello poterla avere sotto le mani almeno per qualche ora e fare una serie di esperimenti.
Come avete visto, noi non vi abbiamo detto prendete Sony, prendete Samsung, noi vi abbiamo detto tutto quello che ogni TV fa. Da ciò che noi abbiamo detto, secondo me, qualche conclusione la potete tranquillamente estrapolare. Bene, io direi che anche per questo numero, anche per questa Tecnovista è tutto. Io ringrazio Vincenzo per avermi supportato in questa disamina. E che dire, io sono Alessio e vi do appuntamento a un prossimo numero, prossimo podcast o prossima Tecnovista, chi lo sa. Ciao Vinx, ciao a tutti e alla prossima.
E chissà che non lo vedrete su un teleschermo. Ciao a tutti.
Ciao.